Radio Giornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Germania, confermata Angela Merkel, ma vincere l'estrema destra, AfD, terza forza in Parlamento, anche se nel partito non mancano i contrasti. 800 milioni in meno per le casse della Confederazione, l'effetto marginale, ma neanche tanto, delle votazioni di ieri, visto che l'IVA il prossimo anno scenderà, ma non è detto che a guadagnarci saranno i consumatori. Nuova acquisizione per ABB, oltre 2 miliardi e mezzo per una divisione di General Electric. Kurdistan iracheno al voto, 5 milioni chiamati alle urne dal governo regionale contro il volere di quello nazionale e le pressioni dei paesi confinanti. In Francia, prima leggera battuta d'arresto per Emmanuel Macron, un seggio in meno al Senato dopo il rinnovo parziale di ieri. Vittoria amara dunque per Angela Merkel, che con il 33% dei voti ottiene un quarto mandato da cancelliera, ma perde voti rispetto al 2013. Il blocco cristiano-democratico ha subito infatti un calo di consensi dell'8,5%. Si apre quindi adesso una difficile fase per costituire una coalizione di governo, che non sarà più la grosse coalizione, visto il crollo alle urne del partner socialdemocratico. Mangiula Bhatia.
Una vittoria dimezzata dal calo nei consensi. Per Angela Merkel inizia adesso una strada in salita per dare alla Germania una nuova coalizione di governo, dopo che i conservatori, pur restando primo partito del paese, hanno perso 63 seggi in Parlamento. Lo Stato Maggiore della CDU è riunito da questa mattina per trarne le conseguenze, mentre già arrivano le contestazioni dai conservatori bavaresi, che da tempo chiedono una virata a destra. I socialdemocratici, partner nella precedente coalizione di governo, come previsto, hanno subito un ulteriore tracollo, attestandosi di poco sopra il 20%, perdendo più del 5% dei voti. Il candidato cancelliere Martin Schulz ha annunciato stamane che i socialdemocratici siederanno all'opposizione. Dovere del suo partito è di offrire al paese una opposizione forte. Guadagnano consensi i liberali, che vanno oltre il 10%, e i verdi, possibili nuovi alleati della cancelliera in una coalizione cosiddetta Giamaica. L'emorragia di voti conservatori è confluita nell'Alternative für Deutschland, la formazione di estrema destra che ha fatto del rifiuto dei migranti la sua parola d'ordine. Ma il partito già mostra le prime crepe. Dopo il successo alle elezioni, che con il 12,6% dei voti ottiene 94 seggi, facendo entrare nel Parlamento tedesco un partito di estrema destra per la prima volta in oltre mezzo secolo. Una delle sue dirigenti e presidente, Frauke Petri, ha annunciato stamane a sorpresa che non farà parte del gruppo parlamentare del partito.
L'Alternative für Deutschland, l'avete sentito, entra dunque al Bundestag con oltre 90 deputati, ma al tempo stesso scoppiano le divisioni interne. Uno dei volti più noti, Frauke Petri, annuncia che non farà parte del gruppo parlamentare dell'AfD. In collegamento c'è Thomas Paggini, che è il nostro inviato a Berlino. Come spieghi questa decisione?
Buongiorno. Frauke Petri era sempre più isolata e ha scelto il momento di maggiore impatto, la conferenza stampa congiunta del partito dopo la vittoria, per spiegare il proprio dissenso contro l'attuale leadership dell'AfD. Un partito anarchico, così l'AfD è stata definita nelle ultime settimane, può essere efficace all'opposizione, ha detto Petri, ma non può offrire alternative di governo credibili. AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Un colpo di scena del quale gli altri leader del partito non sapevano nulla, una protesta contro i toni più estremi, per esempio del candidato di punta Alexander Gauland. Però non arriva del tutto inaspettata questa mossa. Le divisioni tra le correnti interne esistono infatti da tempo ed erano esplose già al congresso. Una varietà di opinioni che però ha anche contribuito al successo dell'AfD, che ha dimostrato di non aver bisogno di un leader forte o di un leader unico per conquistare elettori.
Ecco Paggini, ma quali sono queste diverse identità dell'AfD?
Per rispondere, la cosa migliore è guardare al passato dei nuovi parlamentari del Bundestag. La fetta più grande è forse quella della destra nazionalista, persone con spesso un passato nella destra CDU o CSU e che sono uscite in protesta contro i governi Merkel. Il provocatore e controverso Alexander Gauland appartiene a questa categoria. Poi c'è l'ala, diciamo, moderata, quella appunto di Frauke Petri, che in singoli Länder è ancora forte. Ricordiamo che l'AfD fu fondata 4 anni fa da un gruppo di economisti euroscettici poi usciti dal partito. Infine, e questo forse è l'aspetto che preoccupa di più l'opinione pubblica, dopo il voto ci sono dei neoparlamentari con trascorsi nella destra estreme radicale. Con destra radicale intendo dei movimenti tenuti sotto osservazione dai servizi segreti tedeschi in quanto potenzialmente anticostituzionali. Ci sono però anche leader che rispecchiano diverse identità, un esempio perfetto è l'esponente di punta Alice Weidel, ha fatto comizi durissimi contro l'Islam e contro lo stravolgimento della cultura tedesca e al tempo stesso ha rivendicato con forza il fatto di aver aiutato con la propria compagna con cui vive a Bien una famiglia cristiana fuggita in Svizzera da Damasco.
Invece l'elettorato dell'AfD come è composto?
Varia molto da regione a regione, l'AfD pesca da partiti diversi ma anche tra chi prima non votava. In Sassonia, nell'ex DDR, tanto per fare un esempio, è il primo partito con il 27%, raccoglie la protesta contro le politiche della grande coalizione, il malcontento per le disuguaglianze, le scelte economiche, dissenso contro la politica d'accoglienza dei rifugiati, ma pesca anche in un elettorato più estremo. Un altro esempio significativo è la Baviera, dove l'AfD è al 12,4%, qui i voti sono stati per lo più sottratti ai cristiano-sociali, i partner bavaresi di Merkel, che pure avevano contestato duramente la cancelliera e chiesto di chiudere le frontiere. Ecco, loro perdono il 10,5%. Voto di protesta quindi, ma non solo. Adesso gli occhi sono puntati sul Bundestag e su cosa farà l'AfD in Parlamento.
Thomas Paggini dalla Germania, noi adesso invece torniamo in Svizzera. Il giorno dopo la bocciatura della riforma della previdenza vecchiaia, ci si interroga sui prossimi passi da fare in vista di un nuovo progetto. Tra i protagonisti della campagna in vista del voto di ieri ci sono stati giovani. A combattere sul fronte del no vi erano giovani socialisti e liberali radicali. Entrambi ora rivendicano la vittoria, ma propongono soluzioni diametralmente opposte per il sistema pensionistico del futuro. Da Berna, Mattia Serena.
Il presidente dei giovani liberali radicali, Andri Silberschmidt, non ha dubbi. In questa campagna, afferma, siamo riusciti a coinvolgere con azioni per le strade molti giovani. Abbiamo segnato il dibattito con i nostri argomenti. Abbiamo vinto, ma c'è poco da essere euforici perché bisogna subito mettersi al lavoro per una previdenza vecchiaia solida. Anche a sinistra i giovani socialisti sanno che ora inizia la vera sfida, la presidente Tamara Funicello.
È stata una lotta abbastanza difficile da fare anche da parte della sinistra, oggi si festeggia, domani si lotta.
Tra i due movimenti giovanili, sebbene entrambi schierati per il no, non c'è mai stata nessuna alleanza e il futuro li vedrà su fronti opposti. Ancora Tamara Funicello.
Dobbiamo chiaramente rinforzare l'AVS, dobbiamo chiaramente mettere più soldi nel primo pilastro e il primo pilastro è quello che per noi è importante. Ci sono differenti progetti che però secondo me devono essere discussi alla base con tutte le persone e soprattutto con le donne.
È ormai chiaro che un rafforzamento della VS non è più in discussione, replica Andri Silberschmidt. È già stato bocciato due volte dal popolo. La prossima riforma deve concentrarsi sulla stabilizzazione delle rendite e non su un aumento. Dobbiamo risanare i due pilastri separatamente. Due visioni destinate a segnare il nuovo lungo dibattito sulle pensioni che occuperà nei prossimi mesi governo e Parlamento e per il quale si dovranno trovare nuove alleanze, visto che dopo la vittoria ottenuta insieme ieri le strade di UDC e PLR e della sinistra radicale romanda si dividono.
E il no di ieri alla riforma delle pensioni ha un effetto secondario, passato un po' in sordina, ma per nulla marginale. L'IVA il prossimo anno scenderà dello 0,3%. In soldoni si tratta di oltre 800 milioni di franchi, che sulla carta dovrebbero tornare in tasca ai consumatori. Ma come sentiamo nel servizio di Alan Crameri, non tutti sono convinti che questo accadrà.
È la prima volta che accade. Il tasso dell'imposta sul valore aggiunto, invece di salire, scende. Questo perché scade il finanziamento provvisorio dell'assicurazione invalidità senza che questi introiti, come prevedeva la riforma bocciata, vengano dirottati sull'AVS. L'aliquota IVA normale passa dal 1 gennaio dall'8 al 7,7%. L'IVA genererà circa 807 milioni di franchi in meno all'anno, ci spiega Joël Weibel della all'amministrazione federale delle contribuzioni, soldi che erano destinati alle assicurazioni sociali, per le casse della Confederazione quindi non cambia nulla. Sulla carta dovrebbe invece cambiare qualcosa per i consumatori. Se scende l'IVA, dovrebbero calare anche i prezzi. Ma i sindacati sono scettici e anche Filippo Lombardi, consigliere agli stati del PPD, stamattina alla trasmissione Modem di Rete 1 si è espresso così.
Sono sicuro che la maggior parte delle aziende non diminuirà i suoi prezzi al consumatore, il che vuol dire che l'economia si intascherà con questo semplice fatto 1 miliardo all'anno in più, senza dover fare niente.
Chiamate in causa quindi i commercianti. L'associazione Mantello della vendita al dettaglio stamattina non ci ha voluto rispondere, definendo marginale la questione. Migros invece prende posizione. Evidentemente i clienti ne approfitteranno, assicura la portavoce Martina Bossart. Detto che gli alimentari sono esclusi perché già godono di un'aliquota IVA ridotta, Migros ridurrà i prezzi quando nell'acquisto all'ingrosso ne potrà trarre vantaggi e lo farà già dal 1 gennaio. Nella pratica non sarà quindi evidente capire quanto e dove l'effetto si sentirà. C'è poi un altro fattore che potrebbe ridurre il vantaggio. L'economia deve adattare fatture, scontrini, eccetera. L'amministrazione federale delle contribuzioni, ci dice ancora Joel Weibel, stima costi per i rivenditori tra i 150 e i 200 milioni di franchi. Costi che potrebbero ben presto ripetersi, perché nel piano B per la VS praticamente tutti i partiti evocano un innalzamento dell'IVA.
Acquisizione miliardaria per ABB, il gruppo elvetico rileva da General Electric, un'azienda specializzata in prodotti per la gestione e la distribuzione di energia. ABB rafforza così la sua posizione di numero 2 mondiale nel settore dell'elettrificazione. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Sono entusiasta di poter annunciare l'acquisizione di GE Industrial Solutions. Ho esordito questa mattina in una conferenza stampa telefonica il presidente della direzione di ABB, Ulrich Spieshofer. La divisione acquistata da General Electric impiega 13.500 persone. Nel 2016 il fatturato si è attestato a 2 miliardi e 700 milioni di dollari.
We are to acquire GE Industrial Solutions.
Rileviamo questa divisione perché ci permette di completare in modo perfetto la gamma di prodotti e servizi offerti da ABB, ha spiegato Spieshofer, e ha ricordato che in questo modo il gruppo può consolidare la sua posizione di numero 2 a livello globale nel settore dell'elettrificazione grazie allo sviluppo del mercato nordamericano. Per questa acquisizione ABB sborsa 2,6 miliardi di dollari. Il numero 1 del gruppo afferma di voler rendere nuovamente concorrenziale un'unità che General Electric non considera più fondamentale. Ulrich Spieshofer ha ammesso che vi saranno delle ripercussioni sugli effettivi dell'azienda statunitense, che ci sarà una soppressione di impieghi, senza però precisare la portata dei tagli di personale.
Diamo un'occhiata ora alla terza e ultima settimana di sessione autunnale del Parlamento, che inizierà nel pomeriggio. In primo piano, fra i molti temi in agenda, l'iniziativa Nobillag per l'abolizione del canone radiotelevisivo e quindi de facto del servizio pubblico. E allora, per un'occhiata prospettica, coinvolgo da Berna il collega Giampaolo Driussi.
Sì, diciamo che dopo la buffata politica dei giorni scorsi con l'elezione di Ignazio Cassis in governo e la votazione di ieri sul futuro delle pensioni, i lavori alle Camere proseguono con altri temi che stanno segnando la legislatura. A partire, come accennato, dall'iniziativa Nobillag, il cui dibattito era iniziato giovedì scorso, al Consiglio nazionale. Della settantina di oratori annunciatisi, solo la metà aveva preso la parola. L'iniziativa in sé non è sembrata convincere, di qui la proposta UDC a mo' di controprogetto per un dimezzamento del canone, anziché la sua abolizione. Si inizierà questo pomeriggio, la Camera non si è data un orario per concludere, sarà dunque una seduta, come si dice, una seduta open end. Altro tema di interesse è sempre oggi, ma agli stati, il messaggio sull'esercito 2017, che prevede acquisti per oltre 2 miliardi di franchi, di cui la metà in armamenti, comprendenti il prolungamento dell'impiego degli FA-18 fino al 2030 e l'acquisto di nuove munizioni per oltre 200 milioni. Un programma che al nazionale non aveva trovato particolari contestazioni.
Driussi, i temi di punta sembrano dunque concentrarsi nella giornata di oggi. La settimana prevede però anche alcuni momenti extra sessione di interesse, direi generale.
Beh, a dire il vero ci saranno anche parecchi altri argomenti di una certa rilevanza, io mi sono limitato a citarne due. È però vero che se guardiamo all'extra sessione, questa settimana è pure atteso il consueto annuncio sui premi di cassa malati per il 2018 da parte del consigliere federale Alain Berset, in altre parole la cosiddetta stangata. Potrebbe essere giovedì, giorno in cui è previsto un altro evento, i festeggiamenti ufficiali per l'elezione in governo di Ignazio Cassis, con un treno speciale che con partenza in tarda mattinata porterà neoconsigliere federale e autorità in Ticino per incontrare le autorità cantonali e la popolazione.
E questo era Giampaolo Driussi da Berna. Adesso la pagina estera. Nel Kurdistan iracheno in corso il referendum per l'indipendenza della regione. A votare sono circa 5 milioni di curdi iracheni che si prevede abbia un'ampia vittoria del sì, ma la comunità internazionale teme che questo risultato possa stravolgere i precari equilibri dello Stato iracheno, già minato da lotte interconfessionali e dalla presenza dello Stato islamico. Da Erbil sentiamo Laura Cappon.
Le urne sono aperte dalle 8 di questa mattina e a Erbil, capitale del governo regionale curdo iracheno, è un giorno di festa. Lo si intuisce dall'esplosione nazionalista delle bandiere issate in ogni negozio e in ogni taxi della città e dai vestiti con cui i cittadini curdi si recano alle urne. Alcuni indossano la tuta color khaki e la kefia come copricapo, la tipica tenuta del presidente curdo Barzani, che qui ha la sua roccaforte politica. A votare non solo i tre governatorati riconosciuti di Erbil, Sulaymaniyye e Duhk, ma anche i territori contesi con il governo centrale iracheno, quelli che l'esercito curdo ha liberato dallo Stato islamico, come l'area di Kirkuk, che dopo diverse tensioni con Baghdad e la rimozione del suo governatore è andata avanti, decidendo comunque di votare. Il referendum è consultivo e servirà ad aprire nuovi negoziati con il governo iracheno per portare all'indipendenza entro 2 anni, rassicurano dalla presidenza curda, che nonostante le pressioni internazionali e le dichiarazioni di incostituzionalità di Baghdad ha deciso di non rinviare il voto. Ciò che è certo è che questo referendum rappresenta per il presidente Barzani un volano politico senza precedenti che mette in ombra i suoi avversari politici interni in vista anche delle elezioni parlamentari previste per il prossimo novembre. È una speranza anche per i curdi siriani, turchi e iraniani che compongono il più grande popolo senza Stato del Medio Oriente.
Intanto però in risposta al referendum del Kurdistan il presidente turco Erdogan ha già minacciato il blocco del confine e contromisure di natura politica ed economica. In particolare la Turchia potrebbe interrompere le importazioni di petrolio dalla regione autonoma curda. Prima lieve sconfitta in Francia per la République en Marche di Macron, un seggio in meno dopo il rinnovo parziale della composizione del Senato. Sentiamo Alessandro Grandesso.
Ufficialmente non si tratta di una sconfitta, ma la prima volta alle senatoriali è amara per Emmanuel Macron. Il partito del presidente non sfonda, anzi si arena, non riuscendo a ripetere lo straripante successo delle legislative, dalle elezioni parziali di ieri finalizzate a rinnovare metà dei seggi e dove a votare sono gli amministratori locali. La République en Marche ne esce con un senatore in meno rispetto al gruppo che si era formato con quei socialisti e conservatori che avevano deciso all'indomani del trionfo di Macron di aderire al nuovo movimento. Un contraccolpo da attribuire anche alle prime decisioni del governo, che ha tagliato fondi e tipologie di contratti utili alle amministrazioni locali. Così le urne hanno rinforzato la destra repubblicana e i socialisti hanno limitato i danni. Insomma, la vecchia politica resiste e si prepara a fare opposizione, soprattutto alla possibile riforma costituzionale voluta da Macron per ridurre di un terzo deputati e senatori e che necessita della maggioranza dei 3/5, più difficile ormai da ottenere, ma che potrebbe convincere il presidente a ricorrere direttamente al voto dei cittadini tramite referendum.
E prima di salutarvi abbiamo ancora un aggiornamento appena arrivato in redazione che riguarda la frana di Bondo in Bregaglia. È stato infatti installato un nuovo sistema d'allarme che permetterà l'apertura notturna della strada cantonale. Questo miglioramento, leggo dal comunicato stampa, questo miglioramento del sistema di allarme permette il transito sulla vecchia strada cantonale anche con l'oscurità. La chiusura notturna della strada cantonale H3 che attraversa la Bregaglia è quindi revocata da subito. Il traffico circolerà come prima sulla vecchia strada cantonale attraverso Spino e Promontonio. Sono da prevedere tempi di attesa al semaforo tra i 10 e i 30 minuti. Buone notizie, mi verrebbe da dire, soprattutto per i frontalieri. Io mi fermo qui, ora lo sport.